credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Parleremo di stampa cattolica, parleremo di un aiuto concreto dato ai genitori e agli adulti che si trovano di fronte alle domande grandi dei bambini. E ascolteremo l'immancabile commento del biblista Don Fabio Rosini al Vangelo della terza domenica d'Avvento.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ospita un collaboratore storico della Radio Vaticana, padre Vito Magno, rogazionista, direttore della rivista Rogate.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Vito Magno, tu sei un giornalista cattolico, dirigi una rivista importante come Rogate Ergo. Com'è nata questa rivista?
La rivista è nata 75 anni fa, quindi è la più antica rivista di animazione vocazionale della Chiesa. È venuta prima del Concilio Vaticano II, per cui ha dato diversi stimoli anche poi ai padri conciliari. Addirittura si è fatta paladina di una giornata mondiale delle vocazioni. Non si capisce come i rogazionisti facciano questa rivista, che è in italiano ma va in 40 paesi. E lo fanno perché il loro fondatore, Sant'Annibale Maria di Francia, era lui stesso un giornalista. A 18 anni già scriveva per La Parola Cattolica, che è stato il primo settimanale diocesano italiano, e usciva da Messina. E lui poi divenne anche direttore. Il carisma suo, comunque fondamentale, era la preghiera per le vocazioni.
Le vocazioni insieme con il carisma della comunicazione, che è sempre molto importante, perché a parte Rogate Ergo, che è, credo, la rivista più importante della vostra congregazione, puoi dire approssimativamente se, quante, dare qualche titolo?
Soltanto in Italia esistono almeno una trentina di testate che fanno capo a noi rogazionisti, cosiddetti araldi di Sant'Antonio. Soltanto una testata, dico una, quella di Padova, vengono stampate 2 milioni di copie, insomma, ogni anno. Poi naturalmente le altre 30 case fanno ugualmente, un po' di meno. Le riviste più mirate sono Cenacoli Vocazionali, che sono per gruppi di preghiera, di catechesi, entrano in quasi tutte le parrocchie. Poi abbiamo una stampa che si chiama Studi Rogazionisti, che è un approfondimento del nostro carisma. Un'altra, Missioni ROG, che sarebbero le nostre missioni. Noi siamo in 18 paesi in 4 continenti, quindi le nostre missioni hanno bisogno di essere conosciute, di essere aiutate. Poi abbiamo un'altra rivista che si chiama ADIF, che è un trimestrale per far conoscere la figura e l'opera di Sant'Annibale Maria di Francia. E poi c'è una serie di bollettini intitolati Padre Annibale Oggi. Direi un'altra cosa importantissima è l'editrice Rogate, che ha insomma anch'essa c'ha 40 anni insomma di vita, con 6-7 collane.
In altri paesi dove questa stampa si diffonde?
Guarda, innanzitutto il Brasile. Praticamente la rivista Rogate del Brasile ha 30 anni, è in lingua portoghese e accanto c'è anche una editrice, e soprattutto molto viva nel periodo della giornata mondiale delle vocazioni. Così anche nelle Filippine è la stessissima cosa, si chiama Rogate Ergo Asia. Naturalmente sono indipendenti da quella romana, insomma, da quella che esce in Italia,
ma l'ispirazione è sempre la stessa.
L'ispirazione è quella, ma pensa che soltanto per la giornata mondiale delle vocazioni nelle Filippine raggiungono tutte le diocesi delle Filippine e buona parte anche dell'Oriente. con sussidi che vengono date poi gratuitamente. L'ultima è nata è The Harvest, la messe, che in lingua Malayalam, e abbiamo scelto una lingua locale proprio per farci capire meglio dalla gente che c'è attorno. A Los Angeles esce poi anche una grossa rivista che va negli Stati Uniti e si chiama Vocation and Prayer.
La stampa rogazionista ha un rapporto organico con gli altri media, radio, blog?
A Bahia in Brasile e curiamo proprio una radio chiamata Radio Comunitaria, e poi per quanto riguarda il web lì ne abbiamo parecchio, abbiamo soprattutto il portale vocazioni.net e insieme anche una rivista mensile che è semplicemente per web, Mondo Voc, con finalità di orientamento vocazionale per i giovani.
Grazie padre Vito Magno, ad maiora.
Grazie a te Angelo Paoluzzi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Prima di cambiare argomento, vi ricordo che Sfogliando torna martedì 8 gennaio. «500 e un milione di che?» ripeté il piccolo principe, che mai aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa. Chi non ricorda questo dialogo tra il piccolo principe e l'uomo d'affari intento a contare e ricontare le stelle? E invece i bambini di ogni tempo hanno dovuto rinunciare a tantissime domande, semplicemente perché i grandi non sanno cosa rispondere. E allora, per dare un aiuto concreto ai grandi, agli adulti che si trovano di fronte alle domande difficili dei bambini, l'ufficio catechistico della Diocesi di Roma ha avviato una iniziativa. Ce ne parla Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio, a partire dal come è nata questa iniziativa.
È nata dalla consapevolezza che i bambini hanno domande grandi, non banali, e che uno dei drammi della catechesi è quando si infantilizza tutto, li si fa solo disegnare, solo colorare. Loro invece hanno quelle domande grandi che abbiamo anche noi grandi, ma che noi ci dimentichiamo, le abbiamo messe in un cassetto. I bambini domandano sempre sull'origine del mondo, se Dio ci ha fatto, se non ci ha fatto, se veniamo dal caso, domandano sulla morte, sull'eternità, se noi vivremo per sempre, se la mamma quando morirà potrà amarmi ancora, perché i bambini sanno benissimo che c'è la morte, oppure domandano sul giusto, lo sbagliato, se i cattivi saranno trattati come i giusti, se vale la pena vivere bene, domandano su tantissime cose. Allora questa iniziativa vuole aiutare innanzitutto a riscoprire che vanno presi sul serio i bambini, bisogna amarli e loro hanno bisogno di Dio, cioè non solo non è un'imposizione, alcuni pensano che la fede sia riempire la testa imponendogli delle cose, in realtà è come non dargli il cibo, loro hanno queste domande, se non si rispondono alle domande loro crescono più tristi e più cattivi.
Quindi l'ufficio catechistico della Diocesi di Roma ha pensato di rispondere a queste domande, di farlo in che modo?
Di farlo attraverso una raccolta innanzitutto di domande reali che i bambini fanno, che vengono presentate da una giornalista, Costanza Miriano, che le ripropone e a volte collega delle domande che lei come mamma o che altre mamme o papà si sono poste in relazione agli acquisiti dei bambini, e c'è un sacerdote dell'oratorio di San Filippo Neri, padre Maurizio Botta,
che i nostri ascoltatori conoscono,
esatto, e lui risponde nella maniera più semplice possibile. I video durano solo 3 minuti, quindi tolte le domande poi restano 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e il tentativo di dare una sola risposta come fosse una piccola proprio una piccola cosa, perché bisogna essere semplici ma seri con i bambini, cioè non girare intorno alle questioni ma andare al nocciolo del problema con un esempio, con una proprio una risposta anche chiarificatrice che li rassereni, gli dia la consapevolezza che la loro domanda è bella e che ha una risposta, che non siamo dei genitori muti senza, che non hanno nessuna idea della vita, della fede, del mondo.
Monsignor Leonardo, lei ha già anticipato qualcuna delle domande, però le chiedo di condividere con gli amici in ascolto quelle che l'hanno colpita maggiormente, che sono le vere domande poste dai bambini.
sì, direi che i bambini vanno da domande proprio, diciamo, potremmo chiamarle metafisiche, per esempio, non so, una domanda di un bambino di 6 anni, se ci sarà il Big Crash, vorrà dire che Dio ha scherzato con noi, evidentemente loro già sentono tutte le questioni dello sviluppo del mondo, eccetera, e si pongono le domande se il mondo implode, se il mondo si congela, se il mondo a un certo punto avrà un'esplosione, no? Se io vado in paradiso e trovo Maometto al posto di Gesù, che cosa succede? Cioè, loro vogliono sapere la verità, e con rispetto, cioè i bambini poi si rispettano in classe, però vogliono sapere perché, cosa c'è di bello, cosa c'è di nuovo, di unico nel cristianesimo, e questa cosa è vera per sempre o no? Oppure fanno delle domande sul rapporto fra la vita di fede dei genitori e la vita cristiana, per esempio un bambino ha domandato, ma perché andate a messa se litigate sempre a casa? Cioè, che senso ha pregare e frequentare i gruppi parrocchiali se poi dopo, ed è importante che loro capiscono che è proprio perché loro vanno a messa che litigano di meno di quanto litigherebbero.
Quindi, Monsignor Leonardo, per tutti i genitori in ascolto e anche per gli adulti che si trovano di fronte a queste grandi domande dei bambini, come fare per ascoltare le vostre risposte ma anche per porre le domande?
Si possono inviare direttamente all'ufficio catechistico tramite il sito, c'è una possibilità di inviare messaggi e noi saremo ben lieti di accoglierle, di arricchire il panorama delle domande che i bambini pongono. E per ascoltarle basta andare sul canale Catechisti Roma di YouTube e ogni settimana, intorno di sotto il martedì, viene pubblicato un nuovo video che ha delle domande vere dei bambini presentate dalla giornalista e poi Padre Maurizio risponde con una frase del Vangelo della domenica successiva. Su UCI Roma c'è il collegamento diretto a YouTube, lo si può trovare o con la ricerca su YouTube facendo Catechisti Roma o Domande Grandi dei Bambini oppure sul sito dell'ufficio catechistico della diocesi, che è www.uciroma.it.
Bene, allora Monsignor Andrea Leonardo, direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Roma, io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie davvero e grazie a tutti gli ascoltatori.
Prima di lasciare la parola a Don Fabio Rosini, ricordo per gli amici che ci seguono da Roma o che possono raggiungere facilmente la capitale che venerdì prossimo, 14 dicembre, alle 21, presso la sala ovale adiacente alla Chiesa Nuova nel centro di Roma, avrà luogo un nuovo incontro dei 5 passi al mistero, tenuto dal padre Maurizio Botta, che abbiamo appena ricordato. Tema dell'incontro sarà «La messa è finita?». Raccontare la messa a chi ci va sempre, a chi non c'è mai andato e a chi non ci andrà mai. Ascoltiamo ora il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, terza del tempo d'Avvento, domenica detta Gaudete. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca, capitolo 3, un brano che si chiude con questa frase: con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Don Fabio, si parla di evangelizzare, quindi portare la buona novella, si parla di domenica Gaudete, eppure il brano sembra in contrasto con questa gioia.
Oh, e qui dobbiamo spiegare che cos'è una vera buona notizia. Ci sono buone notizie e buone notizie. Prima di entrare proprio nella materialità del testo, che ha la sua forza, ricordiamo che esistono notizie consolanti e rassicuranti, esistono notizie che salvano. La salvezza spesso non passa attraverso quello che io mi aspetto e non è ciò che mi consola subito o che mi toglie la tensione subito. La salvezza forse è qualcosa che mi fa crescere. Se io devo avere una buona notizia, può essere che la buona notizia sia che questo problema mi viene spostato momentaneamente oppure che questo problema sarà risolto veramente fino in fondo. Ecco, l'uomo deve ricevere questa buona notizia vera, non un narcotico, non un momento di pausa, ma qualcosa che risolva veramente la sua vita. Questo è ciò che ci porta il gaudio vero. La domenica gaudete, rallegratevi, ma di una gioia vera. Esiste una gioia falsa, esistono tante gioie false che sono: non c'è problema, non succede niente, si risolve tutto, guarda, tutte le cose sono aggiustate. Non è vero per niente, la vita è molto seria, è difficile. Abbiamo una strada per vivere questa vita difficile, non la notizia che la vita è facile. No, no, questa notizia non ci serve perché è semplicemente falsa. Allora vediamo un pochino che buona novella da il buon Giovanni Battista. Annunzia uno che arriva, che è più forte e che ha la capacità di pulire l'aia e di bruciare la paglia con fuoco inestinguibile. Uno dice: mamma mia, allegria, non è che mi sento proprio tanto confortato da questa roba qui. Eppure questo è ciò di cui abbiamo bisogno tutti. Abbiamo tanta paglia, tanta parte di noi che non è vita, che è così, scatola, involucro, carta intorno a ciò che veramente conta, e noi finiamo per vivere di quella scatola, di quella carta, di quell'involucro, e non vivere di ciò che veramente abbiamo bisogno di avere. Logicamente noi abbiamo un po' perso con questa nuova traduzione certa materialità dell'antico modo di portare avanti la gestione di un'aia. Si parla di una pala, mai visto qualcuno raccogliere il frumento con la pala? Si parlava invece del ventilabro nell'antica traduzione. Questo attrezzo che appunto soggiace, che viene tradotto così un po' creativamente con la parola pala, era un attrezzo per tirare in aria il grano e farlo sbattere quando ricadeva, sicché piano piano la pelle intorno, la pula che era intorno ai chicchi di grano, piano piano si staccavano e venivano portati via dal vento. Ecco, liberarsi delle scorie. Il Signore Gesù Cristo viene con un fuoco che brucia le scorie. Viene come uno che è capace di prendere ciò che è suo. Ora dobbiamo capire meglio questa frase: non sono degno di slegare i lacci dei sandali. E tra tanti particolari che ci poteva dire del loro rapporto, così, boh, non è che io la prima cosa che penso quando incontro una persona, io a questo non gli togliere le scarpe, cioè non mi viene, francamente. Ecco, perché Giovanni Battista dice una cosa un po' stramba? Ecco, perché in realtà dietro ci sta tutto un linguaggio che il popolo ebraico capisce subito, ovvero sia, c'era il rituale che riguardava la perdita di diritto a riguardo di una donna. Quando una donna doveva sposarsi con un uomo, poteva essere che questo uomo non la volesse sposare, però siccome il sistema di assegnazione delle donne era per parentela, per diritto appunto di consanguineità, come fare a bypassare, a superare questa situazione, questo diritto, questa assegnazione? Il tizio poteva trovare qualcun altro che volesse sposare questa donzella. Quindi dovevano fare il rituale per rendere ufficiale il fatto che i due cedevano l'un l'altro il diritto a impalmare la fanciulla. E cosa facevano? Uno, quello che subentrava al posto dell'altro, slegava il legaccio del sandalo dell'altro e infilava il suo piede nel sandalo del primo possessore del diritto al matrimonio. E così il diritto passava all'altro. È un'immagine plastica che rappresentava il cambio di posizione, dove uno doveva stare poteva stare l'altro. E che succede? Giovanni Battista cita questa legge che si chiama legge del levirato, una legge per cui bisognava passare di parente in parente la donna che doveva sposarsi, o che magari era rimasta vedova e qualcuno la doveva sposare e qualcuno non la voleva sposare in quel caso, come vediamo splendidamente nel libro di Ruth, che non abbiamo qui il tempo di spiegare. E allora che succede? Che Giovanni Battista con questa citazione non sta dicendo un atto come un altro, che non, oppure come tante volte abbiamo sentito, non sono degno nemmeno di scioglierti le cacce dei sandali, come un atto di umiltà, cioè io non posso stare nemmeno ai tuoi piedi, nemmeno trattare le tue scarpe. No, qui si parla dello sposo. C'è una donna che siamo noi, e lui dice: non sono io quello che vi sposerà, sta arrivando lo sposo. Questo linguaggio sponsale che viene evocato da questa immagine, dobbiamo conoscere un po' logicamente le scritture, non è che possiamo leggere le scritture senza essere un po' iniziati, essere un po' cambiati, non è che tutto quanto ci deve essere risolto così, dobbiamo un po' crescere quando sentiamo il Vangelo, dobbiamo lasciarci un po' ammaestrare, e deve esserci pure qualcuno che ce lo spiega, grazie a Dio, no? Ecco, questo è un ministero che si chiama, è il magistero, che dobbiamo esercitare secondo i diversi gradi, le persone che devono farlo. E allora entriamo in questo linguaggio e scopriamo che qui, ecco la buona notizia. No, guarda, non c'è Giovanni Battista che ti deve prendere, non è questo. Lo sposo c'è, quello non cederà il suo diritto. Il Signore Gesù Cristo è il nostro sposo. È colui che deve venire, è colui che ci spoglierà dalle nostre stupidaggini, ci toglierà la pula, ci toglierà la paglia, ci porterà noi stessi, ci farà vivere secondo una verità che nemmeno immaginiamo quanto sia bella, ci porterà a essere una cosa sola con lui, e infatti lui sposo è, e quindi ci deve donare se stesso, è prendersi ognuno di noi, dobbiamo diventare una cosa sola con lui, non si vive guardando, ascoltando, imparando da Cristo, no, si vive unendosi a Cristo, diventando una sola cosa con lui. Questa è la nostra meravigliosa sorte. Questa opera comincia da qualche parte. Facciamo un esempio del matrimonio. Due ragazzi si vogliono sposare. Allora che pensano al giorno delle nozze? Beh, il giorno delle nozze è una cosa a cui dovranno pensare da un momento. Forse devono cominciare prima, da qualche cosa che deve succedere prima di entrare nel vivo dell'argomento nozze. Dovranno iniziare a dire dove vivremo. Ok, vivremo in una casa, in genere si fa così. Allora, questa casa che facciamo? È in affitto, la compriamo, ci abbiamo i soldi, qualcuno ce la regala, possiamo prenderla, vediamo. Forse dovremmo avere un lavoro o cose di questo genere. Succede così che la gente normalmente lavora, viene pagata e poi mangia con quello che ha lavorato. Chiedo perdono per la povertà delle cose che sto dicendo. Da qualche parte si inizia. Da qualche parte è l'ingresso della via per arrivare, per esempio, a un matrimonio, per arrivare al compimento di una missione, per arrivare all'incontro con il Signore Gesù Cristo. Non è che arriva di colpo. Infatti siamo in una domenica dove viene messo davanti a noi Giovanni Battista. E Giovanni Battista che cosa ci fa presente? Che non è che c'è stato il Nuovo Testamento senza il Vecchio, il Nuovo Testamento indica che c'è stato il Vecchio. Allora, c'è stato qualcosa prima. C'è stato qualcosa prima. Che cosa? Che l'uomo iniziasse a liberare la strada perché c'è una strada per incontrare il Messia. Prima ascoltare le promesse, iniziare a credergli a queste promesse, iniziare a misurarsi con queste promesse. Questo sotto il punto di vista della dinamica Antico Testamento, Nuovo Testamento, ma nella dinamica globale, proprio della salvezza di ogni persona, bisogna cominciare da qualche cosa, bisogna cominciare dal fattibile, bisogna cominciare da ciò che possiamo fare, avere la capacità di bruciare la paglia della nostra esistenza, avere la capacità di essere uniti a Cristo. Questo viene quando la grazia ce lo permette. Prima cominciamo dal fatto che forse abbiamo due tuniche e ne possiamo dare una, che forse possiamo smettere di esigere ciò che prima rubavamo, cioè smettere di fare il male nel secondo caso, che è quello dei pubblicani, e forse possiamo smettere di maltrattare le persone, siamo dei soldati, e estorcere a qualcuno delle cose e iniziare a fare le cose come le dobbiamo fare. Molto spesso questo è il tema anche proprio della virtù cardinale della giustizia: si deve cominciare da qualche parte, si deve cominciare dal fattibile. Questo Vangelo ci mette, per esempio, di fronte a una realtà, no? C'è il momento dell'estasi nella vita spirituale, c'è qualcuno che va in estasi, che arriva e sente il Signore vicino, lo vede, lo sente, lo percepisce, meraviglioso. Non si parte dall'estasi, si parte dal fatto che uno la mattina per 5 minuti prega. Poi forse pregherà 10 minuti, poi forse pregherà mezz'ora la mattina prima di affrontare la sua giornata, e poi inizierà a essere regolare nella preghiera nei punti più diffusi della sua giornata. Poi inizierà, o contemporaneamente avrà iniziato a avere un'intimità con la parola di Dio, forse si farà seguire da un padre spirituale, forse inizierà a stare in un gruppo ecclesiale. Da qualche parte bisogna cominciare, e poi si va avanti per gradi. Cominciamo da quello che possiamo fare, se no il Signore non può arrivare, perché prima che possa entrare per la porta, una porta ci deve essere. Se io non mi metto a pregare, poi il Signore non può parlare. Se io non mi metto a ascoltare la parola di Dio, non posso reinterpretare globalmente la vita, né posso capire il Signore, perché il Signore è il compimento delle scritture, e via dicendo. Per questa buona notizia c'è una strada, e la strada è la concretezza del fattibile. La fede cristiana non è un'astrazione, parte dal fattibile. Mentre uno sta parlando di cose astratte, sta facendo tutta una serie di disquisizioni, di accettazioni, di rifiuti, dei principi, della Chiesa, di quello che sia, intanto, visto che ci stiamo, se magari fai quello che puoi, forse cominciamo a sapere un po' più direttamente la logica della salvezza, perché iniziamo a assaggiarne il sapore.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 con una nuova catechesi dedicata al rito del battesimo. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.